Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Il 25 e 26 gennaio prossimo apre i battenti al Parco Esposizioni di Novegro a Milano Linate la 64esima edizione del Radiant & Silicon, dedicato al radioantismo e elettronica di consumo. Ne parleremo oggi col presidente del Radiant, l'architetto nonché onorevole Gabriele Pagliuzzi, ospite della nostra trasmissione. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email, alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, scrivete a info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net. Rammento anche che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di radiomagazine.net anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea il presidente del Radiant, l'architetto Gabriele Pagliuzzi. Buonasera e benvenuto in trasmissione, architetto.
Buonasera a voi tutti.
Ecco, a fine mese, il 25 e 26 gennaio prossimo, si apre al Parco Esposizioni Novegro di Milano Linate una nuova rassegna del Radiant, Radiant and Silicon. Ecco, vogliamo parlare di quali sono le novità per questa edizione 2014, presidente?
Dunque, innanzitutto non una novità, ma un accertamento, una conferma, e dell'importanza di questa manifestazione, perché Radiant compie la 64esima edizione, per cui un traguardo molto importante di una manifestazione che si attesta fra le preferite, fra diciamo le più seguite nell'arco delle iniziative di elettronica nel nostro paese, forse la più storica e anche quella che maggiormente ha avuto la continuità di qualità dei suoi settori espositivi. E la longevità di Radiant, insieme anche con il prorompere numerose manifestazioni di questo argomento, attesta anche l'interesse, addirittura il fabbisogno crescente di elettronica da parte degli italiani, che hanno a questi prodotti della modernità, stanno dando sempre più attenzione, facendone.
Ecco, proprio perché diciamo il calendario delle fiere dedicato all'elettronica è molto ricco in Italia, tra l'altro mi sembra che proprio qualche anno fa addirittura la vostra esposizione a Milano Linate è entrata proprio quasi in competizione addirittura con lo SMAU, no?
Sì, questa proliferazione è un dato del mercato. Noi siamo assolutamente spiriti liberi, per cui la concorrenza non può essere che l'anima del commercio, nel senso che spinge tutti a fare le cose migliori, e quindi meglio la libera concorrenza che non le corporazioni piuttosto che le situazioni dominanti, le posizioni dominanti, quindi va tutto bene. Ci penserà il mercato poi a razionalizzare
Ecco, non a caso proprio le classiche, le più importanti fiere del settore qui in Italia sono la Fiera di Pescara, che si tiene ogni fine anno, ultimamente tutte quelle organizzate dalla Blue Nautilus a Rimini, su tutto il nord e centro Italia, e poi sta emergendo quella di Pompei, che quest'anno si sposterà nei padiglioni della mostra d'oltremare. Ecco, vogliamo un attimo ricordare ai nostri ascoltatori, architetto, quali sono gli enti che collaborano con voi anche per questa edizione, se non vado errato, oltre al comune, le varie associazioni di categoria, no?
Certo, diciamo che l'impostazione della manifestazione, indubbiamente la radice è quella del radiantismo, che viene ovviamente confermata, e come dicevo prima, la proliferazione di queste manifestazioni risponde a un mercato che diventa anche molte volte più locale e più occasione proprio anche di dare possibilità di vendita ai vari soggetti e ai vari operatori. Poi è chiaro che si forma una gerarchia non tanto territoriale, quanto si forma una gerarchia di qualità o di merito per quelle manifestazioni che sono meglio capaci di interpretare una continuità, una storia e un'evoluzione. Quindi Radiant è partita come motto di radiantismo, e ovviamente sono confermati al proprio interno delle associazioni, dei sodalizi che rappresentano questa radice, come il raggruppamento nazionale radiocomunicazioni emergenza, che sarà presente con un proprio mezzo e con del personale per illustrare la propria attività, così come la sezione di Milano dell'European Radio Amateur Association, che è l'associazione che fa parte oggi anche del raggruppamento nazionale della radiocomunicazione, e la quale questa sarà presente con una delegazione che sarà provvista di materiale tecnico in grado di effettuare collegamenti dimostrativi anche per la propria attività che svolge all'interno della protezione civile, e questo ovviamente a fianco del Centro Italiano Sperimentazioni Radioantistiche e poi anche dell'ARI. D'altra parte, il radiantismo oggi, un po' per un motivo chissà, forse anche di calamità, ma è risultato ancora prezioso per quanto riguarda dei collegamenti che escono magari anche dalla modernità della comunicazione telematica o per web, e quindi hanno ancora una propria validità. Forse sono resi più attuali proprio da questo evento, che sono magari anche tristi o catastrofiche, ma si risolvono proprio in questa utilità all'interno di questa comunicazione. Per cui l'adattismo è sempre presente a Radiant e ne forma una sua radice, come anche la componente collezionistica d'epoca, quella rappresentata da, per esempio, dall'Associazione Italiana per le Radio d'Epoca, che addirittura in questa edizione qua, con un tocco di revival, in questa edizione di gennaio esprime e fa vedere una mostra del Mangiadisco. Il Mangiadisco era, i più giovani non lo ricordano, forse non lo conoscono, non sa neanche cos'è questo oggetto misterioso, ma era lo strumento di divertimento delle generazioni degli anni 60. Quindi
ecco, stiamo parlando presso a poco della nostra età, perché più o meno siamo quasi coetanei. Bene, il presidente del Radiant, l'architetto Gabriele Pagliuzzi, in collegamento telefonico da Milano. Se mi consente un attimo, architetto, facciamo un breve scalo tecnico, una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea il presidente del Radiant, l'architetto Gabriele Pagliuzzi, col quale stiamo parlando della imminente apertura della 64esima esposizione Radiant in Silicon, in calendario al Parco Esposizioni Novegro a Milano Linate. Ecco, abbiamo fatto quattro chiacchiere intorno a questa rassegna, le novità che sono previste per questa esposizione. Abbiamo detto qualcosa anche di quelli che sono le istituzioni presenti, l'Associazione Radioamatori Italiani, l'AIRE, Associazione Italiana Radio d'Epoca, l'Associazione Italiana Radio Ascolto anche, e ovviamente le istituzioni locali, provincia e comune, se non vado errato. Ecco, possiamo fare un bilancio di quello che è l'interesse intorno all'attività radioantistica in questo periodo? È vero che diciamo, l'elettronica di consumo, diciamo, c'è molto distrazione verso i computer, il digitale, le varie piattaforme digitali. Che cosa rimane per, diciamo, la passione del radioamatore vera e propria, architetto?
Ma noi registriamo, come dicevo prima, la radice storica di Radiant è proprio quella del radiantismo, che, come dicevo, è presente in tante sue espressioni anche istituzionali a questa edizione. Se dovessimo fare un rilievo, potremmo dire che oggi del parterre merceologico di Radiant la parte puramente radiantistica rappresenta comunque una minoranza, possiamo definirla nel 15-20%, certamente è una minoranza, però una minoranza molto attiva e che coinvolge una passione che viene trasmessa anche generazionalmente parlando, cioè, quindi sono generazioni che è un po' una filiazione mentale a un modo di utilizzare queste potenzialità in forma singola, personale, con dei ritmi che sono meno ansiotici e meno psicotici di quello che è la compulsività della diciamo della di internet e anche del consumo, diciamo così, di immagini. Il radiantismo è un correre nello spazio attraverso dei messaggi radio, quindi abbiamo una situazione psicologica più distesa, diversa, più creativa, probabilmente anche più suggestiva di quanto non sia appunto il consumo molto rapido di immagini. Con questo è evidente che le mostre anche di elettronica, per uscire fuori dal, tra virgolette, solito mercatino che poi si miserisce nelle cartucce, nei ricambi, nel materiale vile di poco prezzo e di grande consumo, deve guardare anche in avanti. Allora noi stiamo coltivando proprio nell'alveo di Radiant innestare questo atteggiamento creativo dell'antico e dello storico con le prospettive, gli scenari del futuro, delle iniziative che saranno collaterali ma che stanno già prendendo piede, come quella dedicata alla robotica e al mondo dei makers, che troverà un'ampia rappresentazione nella prossima, ma di questo potremo parlare ovviamente con voi, edizione di marzo della prossima Radiant. Quindi già all'interno c'è questo scenario del futuro che si sta realizzando, dove viene espressa appunto questa creatività.
Ecco, per l'appunto, quante edizioni all'anno fate, architetto?
Questo sembra un mondo molto lontano dal radiantismo, ma guardare bene l'atteggiamento poi nei confronti del grande mistero della scienza è uguale.
Ecco, architetto, purtroppo il tempo a nostra disposizione è molto ristretto, giusto abbiamo un altro minutino che possiamo dedicare a questa bella chiacchierata, sempre molto interessante con lei. Volevo fare una domanda, diciamo, una sua opinione personale, no? Lei ha avuto modo di visitare altre fiere di questo genere, che sono oltre che in Italia anche all'estero, che idea si è fatto?
Ma dunque, innanzitutto devo dire, purtroppo sempre molto presi dalla nostra attività sul nostro pezzo, abbiamo, ovviamente teniamo i contatti con altre realtà italiane, dove devo dire che c'è ancora molto da fare. Indubbiamente negli Stati Uniti da poco si è conclusa una manifestazione di elettronica mondiale che ha avuto ovviamente dei lampi sulle pagine di comunicazione alte, con delle novità assolute di frontiere veramente incredibili. Purtroppo noi soffriamo un po' della situazione italiana e anche quindi un po' della decadenza. Una volta c'era SMAU, che era praticamente la platea più importante a livello nazionale, che si è molto si è molto ridotta. Ecco, bisogna investire molto di più in innovazione, per cui devo dire che si tratta noi organizzatori di precedere i tempi e di voler veramente buttare nell'attenzione della gente un qualche cosa di nuovo in cui tutti possiamo essere coinvolti, perché è chiaro che anche la domotica, tutto quello che sembrerebbe quasi una facilitazione della vita, ma poi anche uno stimolo a gestire la propria vita con degli ausili che escono dalla manualità e vanno solo sul pensiero, sulla vista, è una sfida estremamente affascinante. Ecco, questo è una lacuna da colmare e l'Italia deve colmare questa lacuna, perché è lì che c'è il progresso e c'è l'evoluzione anche poi economica del nostro paese.
Ecco, con questo si conclude la nostra chiacchierata con l'architetto Gabriele Paiuzzi, presidente del Radiant, in calendario il prossimo 25 e 26 gennaio al Parco Esposizioni Novigro a Milano Linate. Chi volesse, dalle pagine del nostro sito www.radiomagazine.net troverà direttamente il link con questa una delle più interessanti manifestazioni del settore in Italia. Allora, Presidente, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione e a risentirci presto.
A prestissimo, grazie a voi, buon lavoro.
Rimanga un attimo in linea.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google aggiorna il servizio di posta elettronica Gmail, sincronizzandolo col suo social network Google Plus. Si potrà mandare e ricevere una mail anche se non si conosce o non si è mai dato un indirizzo mail, poiché il sistema lo recupererà automaticamente se si è iscritti dal social network Google Plus. Mountain View ha annunciato la novità sul suo blog, specificando, per mettere le mani avanti sulla privacy, che l'opzione si può comunque disattivare. Agcom e Antitrust hanno deciso l'avvio in forma coordinata di un'indagine conoscitiva sulla concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, con particolare riferimento ai servizi di accesso e alle prospettive di investimento nelle reti a banda larga e ultralarga, sia fissa che mobile. L'indagine è stata decisa anche considerando l'arretratezza dell'Italia in tema di reti ad alta velocità: solo il 14% delle famiglie sopra i 30 supera i 30 mega per la connessione. La bozza del primo codice di autoregolamentazione per il contrasto del cyberbullismo è stato approvato al tavolo presieduto dal viceministro Catricalà con rappresentanti di istituzioni e associazioni. Prevede che gli operatori della rete, in particolare chi opera nei social network, si impegnino ad attivare meccanismi di segnalazione ben visibili e cliccabili. Il codice sarà a consultazione pubblica per 45 giorni. Yahoo lancia un modo nuovo di vedere le notizie online con una nuova application per il mobile e un nuovo formato di magazine digitale. Ad annunciare la nuova sfida è Marissa Meyer, giovane amministratore delegato e presidente del palcoscenico del LVH Theater di Las Vegas, che punta alla qualità giornalistica per gli utenti del mobile. Di qui Yahoo News Digest, application aggregatrice di notizie pensato come un magazine che viene pubblicato due volte al giorno e che comprende articoli, foto, video e tweet. Telecom Italia accelera con internet super veloce e arriva in Toscana con la rete in fibra ottica. Il progetto per lo sviluppo innovativo della banda ultralarga prevede di raggiungere 600 città entro il 2016. I lavori sono già iniziati in diverse città della Toscana, dove nel corso del 2014 cittadini e aziende potranno cominciare a usufruire di connessioni ultra broadband con velocità a partire da 30 MB bit al secondo, che migliorano nettamente l'esperienza della navigazione in rete e abilitano nuovi servizi. Da casa, ad esempio, sarà possibile fruire di video in HD, gaming online multiplayer in alta qualità e contenuti multimediali resi disponibili contemporaneamente su smartphone, tablet e smart television. Ma la fibra ottica abiliterà anche applicazioni innovative come la telepresenza, i servizi di cloud computing per le imprese e servizi per la realizzazione del modello di città intelligente per le amministrazioni locali, tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l'infomobilità e le reti sensoriali per il telerilevamento ambientale. In Toscana i servizi ultra internet fibra sono già disponibili a Firenze, Pisa, Livorno e Prato. Per la posa dei cavi a fibra ottica verranno sfruttate le infrastrutture esistenti e, dove necessario fare scavi, verranno utilizzate tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale che minimizzano i tempi di intervento. L'area occupata dal cantiere, l'effrazione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e quindi e conseguentemente i ripristini stradali. Insomma, un'innovazione della Telecom Italia sicuramente encomiabile.
Amici, siamo al termine. Il nostro sito web è www.radiomagazine.net. La nostra email info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.